Senta, Monsieur le Professeur, mi tolga subito un dubbio. L'Elia che guiderà le ferrovie non è Antonella Elia?
No, decisamente no.
No, perché quando ho letto Elia la guida delle ferrovie mi sono fatto un film in cui mi vedevo, che ne so, Laura Freddi che guidava il Frecciarossa, disturbata in quanto manovratore da Boncompagni nell'auricolare. È un altro, è parente?
No, assolutamente, si tratta di Michele Mario Elia, una vecchia, lunga carriera nelle ferrovie. Come Moretti viene da RFI, cioè dalla gestione della rete, e forse non è un caso sia la continuità nella scelta di un manager interno, sia il fatto che, visto che si va verso la liberalizzazione dell'infrastruttura, si sia scelto l'uomo che conosce l'infrastruttura per guidare adesso la società che dovrebbe gestire i treni che passano sull'infrastruttura.
Visto che ci ha dato i tratti biografici essenziali dell'Elia che guiderà le fotografie, vuole darci anche quelli della carriera artistica di Antonella Elia? Esordisce
no,
in...
Non so un tubo io dell'Antonella.
Ma ce l'ha presente Antonella Elia? Antonellina. Ah, però sa chi è?
Ma non mi ricordo neanche come sia...
Come sia fatta?
Sì, cioè... È bionda,
quell'amore era Yvonne Shaw. L'avrà intercettata la grande epopea di Non è la Rai,
ma non mi ricordo assolutamente chi siano.
È stato il più grande contributo agli ormoni di una popolazione adolescente maschia della storia della televisione. Anagraficamente lei c'era più o meno.
Ho capito, ma
non guardava Non è la Rai?
No.
Non si è mai innamorato di una delle ragazze di Non è la Rai?
Assolutamente no.
Veramente?
Giuro.
Sai che io veramente... proprio col mirino mi ero invaghito dell'unica che è caduta in depressione.
Ah, che bello.
Ma proprio, cioè,
l'unica.
Sì, l'unica malinconica, tanto carina, che c'aveva quello sei, infatti è caduta in depressione.
E chi era?
Non mi ricordo neanche più come si chiamava.
Ah, tu hai qualche defaianza sulla memoria.
Una piccola defaianza, ma va bene, ma continuiamo a parlare di pilla, caro professor Di Stefano, perché a sorpresa chi l'avrebbe mai detto, mentre si batteva la gran cassa sulla capacità di crescita del prodotto interno lordo americano rispetto alla palude europea, che cosa ti vengono a dire? Che il PIL americano improvvisamente è negativo.
Sì, meno uno nel primo trimestre, è il dato rivisto, è un calo molto peggiore delle previsioni, in controtendenza con il più 2,6 che era stato registrato nel quarto trimestre del 2013. È vero che la Casa Bianca si è affrettata a sottolineare che una delle cause principali di questa contrazione è stata l'ondata straordinaria di maltempo, che ha fatto aumentare le spese per riscaldamento e ridotto gli altri consumi, ma tant'è, il segnale è estremamente preoccupante, perché un primo trimestre a meno uno non accadeva dal 2011, e quindi da quasi 4 anni. Fra le interpretazioni, non solo quella appunto dell'interruzione temporanea, come ha detto lo staff di Obama, ma anche la preoccupazione rispetto a un possibile collegamento tra il tapering e questa contrazione del PIL, come a dire, col taglio dell'operazione di finanziamento a sistema drogato dell'economia americana sarebbe venuta a mancare quell'enorme liquidità che aveva investito gli Stati Uniti negli ultimi anni, o comunque si sarebbe ridotta, non proprio venuta a mancare, e quindi questo avrebbe avuto un'immediata ripercussione sul PIL, a conferma di quanto possa essere considerato fragile un sistema economico che vive di droghe monetarie.
A proposito di tapering e dintorni, sembra che la Fed stia già discutendo di come e quando aumentare i tassi.
Sì, lo sta facendo, e la discussione nel board del governatore della Federal Reserve è in corso. Si sta discutendo di quando e come sostanzialmente si possa andare a ritoccare i tassi, che lo ricordiamo sono sostanzialmente a zero in questo momento. Gli effetti di un eventuale innalzamento dei tassi è un'operazione delicata, forse più dell'annuncio della riduzione del tapering, che era più che scontato, perché anche solo un quarto di punto di incremento dei tassi di interesse, che è quanto la Yellen vuole fare secondo le previsioni nel secondo semestre di quest'anno, quindi in autunno, potrebbe contribuire a un'ulteriore contrazione dei consumi e soprattutto dare un segnale internazionale di inversione di tendenza per chi come l'Europa questa inversione di tendenza proprio non se la può permettere.
Alla fine si accampano scuse, il maltempo, altre robe, ma si sa benissimo chi è il responsabile della tragica frenata americana. Lo ha detto Larry Summers, l'ex numero uno del National Economic Council della Casa Bianca. I responsabili del blocco della ripresa sono quei lazzaroni degli studenti che non hanno voglia di fare una mazza e quindi, come dire, inibiscono.
Certo, quale sistema migliore di prendersela con l'insieme, diciamo, della classe studentesca americana, che, come denunciato più volte da questi microfoni, è una delle categorie più indebitate al mondo, perché per studiare negli Stati Uniti bisogna contrarre debiti che a volte non si riesce a ripagare se non nell'arco di 10-15 anni, nella speranza di trovare un lavoro, e sarebbero proprio appunto i debiti dei giovani studenti, di chi è costretto a ricorrere ai finanziamenti per poter frequentare le università americane, a frenare la ripresa degli Stati Uniti. Complessivamente, almeno queste sono le stime, l'ammontare del debito degli studenti USA è pari a 1.100 miliardi di dollari.
1.100 miliardi?
Sì, 1.100 miliardi di dollari. E un'ipotesi di legge per consentire il rifinanziamento del debito a tassi di interesse più bassi è allo studio da parte dei democratici, ma 1.100 miliardi non sono una cosa da poco, insomma.
Anche perché questi prendono il finanziamento e invece di acquistare l'abbecedario comprano le droghe.
Francamente questo non lo dice nessuno.
Neanche
i predicatori,
neanche un Collodi del Tea Party lo dice.
Nemmeno il Tea Party arriva a questi livelli, diciamo, di perversione.
Però sono ammirato dalla quantità e dalla qualità di cose che lei conosce degli Stati Uniti d'America, e quindi ne approfitto per farle anche un'altra domanda. Qual è la capitale della California?
La capitale della California è Sacramento.
Bravo.
Non è mica San Francisco.
Mi ha detto, come per dire, cretino.
No,
cosa pensavi?
La California la conosco bene, gli altri stati no, ma che la capitale della California non sia una delle due grandi metropoli era noto.
Vada a studiare, professor Di Stefano, che la prossima volta le chiedo la capitale del Colorado. E a proposito di Sacramento, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che lì risiedevano Tom e Abby Bradford e i loro 8 figli. La famiglia Bradford, se la ricorda?
Quella dei
Bradford, era quella lì, famiglia Bradford, non poteva essere un'altra famiglia. Ma restiamo ancora un attimo in America, perché a proposito di debiti, ci sarebbero i dipendenti federali che devono al governo federale 3 miliardi di tasse.
Sì, questa è nelle macro, anche qui 1.100 miliardi dei dipendenti, cioè degli studenti, 3 miliardi di tasse che, almeno queste secondo l'inchiesta dei USA Today, sarebbe complessivamente quanto hanno accumulato gli impiegati delle agenzie federali americane con il fisco, secondo i dati dell'International Revenue Services, che sarebbe sostanzialmente il corrispettivo della nostra agenzia delle entrate. Per la precisione, il 2,6% in più rispetto all'anno precedente, per un complessivo di 318.462 impiegati pubblici. I mancati pagamenti riguardano il 3% degli impiegati federali e pari all'8% dei contribuenti americani. Non tutti gli enti pubblici si comportano allo stesso modo. Le pendenze con il fisco riguardano infatti per il 4% gli impiegati del Congresso, il 3,24% quelli del Senato e il 2% la Presidenza. Da questo punto di vista bisogna spiegare bene che non si tratta di debiti contratti dai singoli lavoratori, quanto dalle strutture, diciamo, che gestiscono questi pezzi del Dipartimento, che non avrebbero versato quanto dovuto per problemi di bilancio e gli effetti delle politiche di tagli alla spesa prodotti dalla famosa scontro tra l'amministrazione Obama e il Congresso.
In compenso a proposito di compensi,
a proposito di compensi,
che è un po' come il pioveva pioggia di Joseph Roth, nella marcia di Radetzky, in compenso, a proposito di compensi, negli Stati Uniti quelli dei CEO, degli amministratori delegati, nel 2013 sono cresciuti del 5,5% con un saldo positivo di 11,4 milioni di dollari. Bravi.
Sì, bravi, insomma, come sempre qui potremmo chiamare Piketty, che ormai è sulle pagine di tutti i giornali, no?
Persino... Piketty è una sola, ho letto, ha sbagliato i conti.
Ma non è vero.
Ma come non è vero?
Ha risposto? Ma sì, appena risposto, oggi c'è proprio la risposta.
6 sulla... per 8 fa 48, ha risposto Piketty.
No, ha mandato 10 lettere di, ha postato 10 pagine di lettere di risposta alle critiche che sono state avanzate dal Financial Times. Ma a proposito di questo, tu ti riferisci con 11,4 milioni di dollari alla paga media degli amministratori delegati delle maggiori 300 aziende quotate, è salita appunto del 5,5%, però nella paga media bisogna annoverare al primo posto ancora una volta Larry Ellison, l'amministratore delegato di Oracle, nonché azionista di Oracle, quello che è amante delle regate, delle grandi regate internazionali.
Ah, pensavo che ci stesse per regalare un gossip pazzesco.
No,
amante della
regate.
Della Hillary Clinton.
No.
Delle regate.
Ha incassato 76,9 milioni di dollari, seguito da Leslie Moose di CBS con 65,4 e Michael Friend di Liberty Global con 45,5 milioni di dollari. Nel settore finanziario al primo posto c'è sempre l'amministratore delegato di Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, che ha incassato 28 milioni di dollari, il 16,7% in più rispetto al 2012.
Di Goldman Sachs poi riparleremo in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste. Ne approfitto per dire una cosa agli appassionati di basket: al di là del fatto che stanotte si è giocata gara 5, gli Spurs hanno di nuovo strapazzato gli Oklahoma City Thunders, ma la notizia è che l'ex amministratore delegato di Microsoft ha appena comprato i Los Angeles Clippers dopo il siluramento del vecchio patron per le frasi razziste che erano state intercettate, che avevano portato il commissioner della NBA a decidere sanzioni molto pesanti. Prima di dare la linea al GR, una breaking news che hanno sicuramente bucato e che invece troviamo sulla homepage di Repubblica, è una notizia che arriva da Addis Abeba, reportage pazzesco, in bici con la capra in spalla nelle vie di Addis Abeba. Noi ci ritroviamo poi subito dopo, ripartiamo da Goldman Sachs con il Giorno delle Locuste. Le 8:40 minuti precise, ricomincia qui il Giorno delle Locuste, una seconda parte che abbiamo aperto ascoltando...
Non lo so.
Ma come non lo sa? No.
No, non lo so.
Ma no, ma no.
Ma sempre sta...
Ma che bubububububu... Cioè... Dai, Ro... Se dice i Rockets, giuro che me ne vado e chiedo asilo politico a Woodstock.
I Rolling Stone.
Street Fighting Man.
Ho capito.
Sono obbligato.
Professor Di Stefano, ho un'afta in bocca.
Cosa c'è?
La facciamo così tutta la seconda parte, con un'afta in bocca.
Sì, spengono tutti, cambiano canale.
Vabbè. Allora ripartiamo là dove ci eravamo lasciati, da Goldman Sachs, che una volta tanto non prevede il futuro dei mercati finanziari, ma prevede la vittoria ai campionati del mondo di calcio del Brasile. Cioè, ci sono due in questo momento che stanno facendo le previsioni. Uno l'abbiamo detto l'altra volta, e lo rango tedesco Walter, che peraltro ha scannato completamente la finale.
Deve emulare il polpo.
Si lepigono del polpo pol, ma ha scannato completamente il risultato della finale della Coppa di Germania. Gli altri sono quelli di Goldman Sachs. Ma perché?
Beh, insomma, quelli di Goldman Sachs li prenderei un pochino più seriamente, nel senso
Perché ci azzeccano di solito?
No, non perché ci azzeccano, ma perché avendo degli interessi, come dire... non irrilevanti dal punto di vista finanziario.
In che senso? Sono procuratori di paletta?
No, loro non sono interessati nello specifico alla Coppa del Mondo, fatto salvo per eventuali investimenti e scommesse da vari allibratori, quanto perché ritengono che Il fatto che il Brasile sia uno dei favoriti per vincere la Coppa del Mondo potrebbe avere delle ripercussioni positive sull'andamento del Bovespa, dell'indice di borsa della borsa di San Paolo, la principale borsa del Brasile. Di qui l'interessamento di Goldman Sachs, che non solo ipotizza appunto che il Brasile possa vincere il campionato, ma dà anche qualche consiglio su come bisognerebbe investire prima dell'inizio del campionato in previsione di un possibile rialzo delle quotazioni di alcune aziende brasiliane.
Ah, pensavo sull'utilizzo di Oscar a centrocampo, ad essere delle indicazioni.
No, fino a qui non si è ancora, come dire, non si sono ancora lanciati. Non ho visto ancora per ora, a meno che non mi sia sfuggito, se qualche ascoltatore invece lo ha individuato, ce lo segnali, non ho visto per ora contratti future sui campionati del mondo di calcio.
In ogni caso faremo sponda anche noi a questo punto sulle previsioni di Goldman Sachs, perché forse lo sa, ma Popolare Network commenterà in diretta gran ovviamente parte delle partite dei campionati del mondo. Una trasmissione che si chiama Bola Profonda, caro professor Di Stefano, andrà in onda dal Carro Ponte di Sesto San Giovanni. Ci abbiamo un maxi schermo che è grande più o meno come l'attico del Cardinal Bertone.
Una roba pazzesca.
Si comincia il 12 di giugno con Brasile-Croazia, partita inaugurale, e poi l'appuntamento fantozziano a mezzanotte del 14 con la più classica delle Italie e Inghilterre. Lei viene? Mezzanotte non l'ha mai vista.
Francamente, no, la vedo, ma per altre ragioni.
In che senso?
No, mezzanotte. Quali sono?
Ah, mezzanotte, pensavo la partita.
No, la partita proprio...
Vabbè, comunque no. Io ci riprovo, la prossima settimana glielo ridico, perché saremo più vicini alla vigilia. Intanto, anche questa settimana ci ha regalato la bella multa da una decina di miliardi, e la multa che BNP Paribas pagherà al Dipartimento di Giustizia americano.
La notizia non la trovate perché è arrivata ieri sera tardi, BNP Paribas ha raggiunto l'accordo con il Dipartimento della Giustizia, che aveva aperto un'inchiesta per diverse attività illegali condotte dalla banca negli Stati Uniti, e così è arrivata a questa transazione francamente record, nonostante quello che ci siamo visti, almeno record tra le banche straniere non americane che hanno dovuto raggiungere un accordo col Dipartimento della Giustizia. 10 miliardi di dollari per chiudere il contenzioso, è al secondo posto, direi, come multa più rilevante. Ricordiamo che allo Stato multa più grossa era quella che era stata concordata, transata da JP Morgan Chase, 13 miliardi di dollari, però in assoluto tra le banche non americane è indubbiamente in testa, perché la settimana scorsa, per esempio, abbiamo ricordato l'accordo che è stato raggiunto da Credit Suisse, che era pari a 2,6 miliardi di dollari, e ancora prima quello di UBS, che era intorno ai 5 miliardi di dollari. Dal punto di vista complessivo, quello che è interessante sono le motivazioni per questa multa. Erano diversi i dossier aperti contro BNP Paribas, in primo luogo quelli riconducibili alle operazioni illegali nel campo dei mutui, ma non cioè dei famosi contratti tossici diffusi in tutto il mondo, e quindi a partire dagli Stati Uniti, sulle scommesse finanziarie legate ai derivati sui mutui. Ma non bisogna dimenticarsi che gli investigatori hanno anche chiamato in causa BNP Paribas per alcune regole societarie e i compensi degli amministratori che violavano, secondo il Dipartimento di Giustizia, le regole americane.
Ha citato i record delle multe per quanto riguarda le banche. Ne approfitto per ricordare che la leadership per ciò che concerne i privati appartiene al collega Thomas Paggini, che forse ci sta ascoltando in questo momento in diretta da Washington, che si avvicinò ai 10 miliardi di dollari e solamente in multe per lavaggio strade. Di fronte al Dipartimento di Giustizia disse: ero giovane, ero inesperto e poi non trovavo parcheggio. Saluti al collega. Ma intanto, a proposito di rimborsi e risarcimenti importanti, c'è un'altra indiscrezione del Financial Times che riguarda l'Argentina, che starebbe facendo l'accordo con i creditori. Anche qui 10 miliardi spalmati in 7 anni.
Sì, l'indiscrezione è uscita questa mattina sul Financial Times ed è quella che sarebbe stato raggiunto un accordo tra l'Argentina e il cosiddetto Club di Parigi dei creditori. Stiamo parlando dei diversi paesi che vantano ancora rimborsi sul fallimento dell'Argentina. L'accordo che sarebbe stato raggiunto è leggermente al di sotto di 10 miliardi di dollari, cioè 9,8 miliardi di dollari che dovrebbero essere rimborsati in 7 anni a tranche. La prima tranche è già stata versata da poco più di 500 milioni e questo credo che vada ad annoverarsi, questo accordo, anche in vista delle elezioni presidenziali in Argentina, perché evidentemente nella partita su la competizione è evidente che mettere fine a una serie di contenziosi che hanno anche danneggiato l'immagine internazionale del paese è un elemento molto importante per i futuri candidati alla presidenza.
Sai cosa dovrebbe fare l'Argentina per trovare i soldi?
Sì.
Dovrebbe andare in giro col cane. Facendo sponda sulla notizia appena pubblicata dalla Repubblica, va a spasso con il cane e trova un tesoro sepolto. Ha visto a volte andare in giro col cane?
Ma dove?
Dove in America, che è la terra dei tesori sepolti. Notizia che comunque trovate tra il primo cane paracadutista e la bella amicizia nata tra l'asinello e la capretta. Intanto, professor Di Stefano, faccio un piccolo ribaltamento di scaletta, perché mi raccontava che anche a Londra c'è casino con Uber, cioè sta facendo casino
ovunque.
Un
grande casino.
Ma va?
Un grande casino, nel senso che l'autorità per i trasporti di Londra, forse per chi non lo sa, in Inghilterra l'agenzia sui trasporti è una cosa abbastanza seria, non quella roba un po' claudicante che abbiamo costituito da poco tempo in Italia. L'agenzia per i trasporti ha deciso di portare davanti all'alta corte londinese Uber per un nodo regolamentare molto importante, cioè il fatto che Uber non è un sistema paragonabile a quella del tachimetro, e siccome nella città londinese esiste una regolamentazione molto precisa che prevede appunto che possa scattare il tachimetro nel momento in cui si sale su un taxi, l'autorità ha chiesto all'alta corte di dirimere questo nodo, cioè come e dove garantire agli utenti che i prezzi che vengono concordati nel servizio assicurato da Uber siano coerenti con quelli degli oltre 10.000 tassisti che sono detentori di licenze per poter appunto circolare a Londra. Anche a Londra nel giugno scorso c'era stato uno sciopero appunto dei tassisti che aderiscono all'associazione dei taxi driver con licenza contro Uber. Ricordiamo che lo sottolinea oggi il Financial Times, Uber è bandita a Bruxelles, ha grossi problemi in Francia e rimane una certa opacità su il flusso economico determinato dalle transazioni, perché finirebbe in larga parte in un paradiso fiscale.
Tra l'altro Uber in Inghilterra deve stare attento, perché il tassista londinese è molto più spietato di quello milanese. Ieri sera sul canale 118 di Sky, che è quello, il canale del male e del sangue, c'era tutta la storia del tassista serial killer inglese, un matto che 4 anni fa è uscito col fucile e ne ha fatti fuori una valanga, colleghi compresi. Una brutta storia, una brutta storia. Ma a proposito di Inghilterra, secondo David Boyle, che è consulente del governo inglese e ricercatore della New Economics Foundation, la middle class ha 30 anni di vita, cioè finirà come scelta civica? Scompare?
Scompare, perché la tesi di Boyle è abbastanza semplice e nello stesso tempo impressionante.
Ma quindi c'è un buco in mezzo.
C'è un buco in mezzo.
Tipo nel Brasile di un po' di anni fa.
Esattamente, esattamente. Prodotto quasi prevalentemente dal spaventoso fenomeno dell'aumento dei prezzi delle case, perché all'origine c'è la bolla sempre più grossa immobiliare. Secondo Boyle il prezzo medio delle case dovrebbe toccare 1,2 milioni di sterline nel 2045, cioè in pratica quasi 1,5 milioni di euro, e a questo punto il processo di concentrazione della ricchezza renderà la società inglese complessivamente più povera e schiacciata dai debiti, ovviamente contratti prevalentemente per l'acquisto delle abitazioni. E la conclusione di Boyle è molto lapidaria: quando i sogni della classe media vengono negati emergono movimenti politici molto pericolosi. E chissà perché questa Boyle ha scelto appunto questa di fare questo intervento proprio in concomitanza con le elezioni europee e col successo di UKIP.
Senta, in apertura parlavamo delle ferrovie italiane,
sì,
ma lei mi sussurrava dietro le quinte che ci sarebbero torbidi affari nelle ferrovie russe.
Sì, beh, non tanto dietro le quinte, perché c'è
un'inchiesta della Reuters.
Esatto, c'è un'inchiesta della Reuters che sostiene che intorno alle ferrovie russe, alla Russian Railways, ci sarebbe uno strano giro economico molto rilevante, perché stiamo parlando di una compagnia di Stato che gestisce oltre 1 miliardo di passeggeri l'anno e 42 miliardi di vendite. E Reuters ha pubblicato una lunga inchiesta sostenendo che complessivamente la compagnia avrebbe realizzato contratti per oltre 22 miliardi di dollari con imprenditori privati, pagando più di 19 miliardi al proprio personale. La Russian Railways, che è guidata da un amico di lunga data di Vladimir Putin, Vladimir Yakunin, secondo i giornalisti di Reuters avrebbe stipulato questi contratti con gare non trasparenti e soprattutto privilegiando di volta in volta solo alcune aziende e alcune banche. Come dire, il sospetto è che le ferrovie possano essere una sorta di cassaforte clandestina o comunque schermata per il sistema cosiddetto il sistema Putin, cioè l'insieme degli ex oligarchi o degli ex agenti del KGB, oggi FSB, che si sarebbero impadroniti di diverse aziende di Stato e starebbero lavorando per accumulare grandi risorse soprattutto all'estero.
Ecco, non so cosa preveda Goldman Sachs per Italia e Inghilterra, partita d'esordio ai mondiali, ma siamo fottuti.
Hola, perché?
Stephen Hawking,
sì,
il più grande astrofisico vivente,
esatto, sì,
ha dato dei suggerimenti a Oxon e gli ha detto: col 4-3-3 vinci la Coppa.
Ah sì?
Sì.
Ah, quindi tu dici,
cioè,
che
se applica Stephen Hawking,
se utilizzano i consigli di Stephen Hawking,
mi piacerebbe assistere, cioè vedere Oxon che cerca di interpretare il teorema che gli propone Stephen Hawking. Ma comunque ne parleremo poi a Bola Profonda, piuttosto in questi due minuti chiudiamo parlando dell'Ilva, che oggi è tornata su alcune prime pagine dei giornali. Prendo per esempio il Sole 24 Ore, dossier Ilva Palazzo Chigi verso una cordata italo-indiana. Che succede? Arrivano gli indiani a Taranto?
Beh, qualcuno deve arrivare, perché è evidente che non si può andare avanti in questo modo. Mi sembra anche molto interessante che finalmente il governo abbia deciso di chiudere anche l'era Bondi alla guida dell'Ilva, e quindi sostanzialmente l'ipotesi è quella di chiudere la fase cosiddetta di commissariamento e di capire se è possibile sedersi intorno a un tavolo e individuare degli azionisti stabili che possano garantire da una parte le bonifiche e dall'altra la continuità aziendale. Il successore possibile di Bondi viene indicato come l'attuale commissario della Lucchini, Pietro Nardi, anche se la situazione potrebbe essere complicata da una serie di vicende giudiziarie legate sempre a problemi sul lavoro in cui Naldi sarebbe stato coinvolto. E il Palazzo Chigi avrebbe individuato effettivamente una cordata italo-indiana, perché gli indiani in questo momento, per varie ragioni, pensiamo a Tata Steel ma non solo, sono tra i più grandi protagonisti insieme ai russi del sistema dell'acciaio a livello internazionale.
Si fermi, non vada oltre, perché la puntata è finita, volgiamo al tramonto, ma prima una breaking news, questa volta che non riguarda cani, caprette e asini. Se lo ricorda Diego Anemone?
Sì, certo.
Ecco, la finanza gli ha appena sequestrato il salario a Sport Village, che è diventato uno dei grandi simboli della...
Quello famoso dei massaggi a Bertolaso, capo della protezione civile.
Esso lui. E con questo noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 8:15, sempre sulle frequenze di Popolare Network con il giorno delle locuste. Saluti ascoltatori, buona giornata, arrivederci a lei, Messie le Professeur.